i podcast di radiobue.it.
Ai microfoni di radiobue.it quest'oggi abbiamo Alberto Testolin, che è assistente di ricerca dell'Università di Padova. Ciao Alberto.
Ciao, buongiorno a tutti.
Alberto, tu con il tuo team hai condotto una ricerca che è partita da una domanda che mi viene da dire essere fondamentale, cioè come fa l'uomo a riconoscere visivamente le lettere. Dici tutto di questa ricerca.
Sì, noi siamo un team che opera all'interno del Dipartimento di Psicologia Generale all'Università di Padova, quindi ci collochiamo nell'ambito delle scienze e neuroscienze cognitive. È un gruppo eterogeneo, interdisciplinare. Io sono un informatico originariamente di formazione, però poi ho fatto il dottorato qui a Padova in scienze cognitive, e il mio collega Ivo Stoyanov, anche lui informatico, mentre Marco Zoddi, che è il professore che ha seguito, diciamo coordinato la ricerca, è psicologo ma si occupa anche lui di intelligenza artificiale, quindi un team diciamo eterogeneo. E la domanda che ci facciamo è: com'è possibile che una cosa che ci venga così naturale, come riconoscere le lettere stampate, leggere parole quotidiane ogni giorno, e sia effettivamente fatta in modo così facile dall'occhio umano, ma non sia ancora accessibile così facilmente alle macchine? E quindi abbiamo cercato di simulare ai computer i meccanismi neurali che potrebbero sottostare al riconoscimento dei simboli scritti, diciamo.
E Alberto, come hai detto tu, fondamentale questa unione tra informatica e psicologia. Come avete portato avanti tecnicamente la ricerca?
Allora, ci avvaliamo di linguaggi di programmazione avanzati come Python e MATLAB e di piattaforme di calcolo distribuito molto potenti, in particolare schede grafiche che hanno un numero elevatissimo di microprocessori al loro interno e riescono appunto a simulare questi sistemi complessi, detti reti neurali artificiali, in un tempo limitato che altrimenti in un normale computer magari richiederebbe giorni e giorni di calcolo. E quindi l'expertise in programmazione viene poi combinata con le conoscenze di psicologia, percezione, scienze cognitive, per cercare di appunto non solo sviluppare macchine intelligenti, ma capire anche meglio il funzionamento del cervello umano, della mente umana.
E Alberto, come avete fatto a riprodurre appunto questo fatto che l'uomo riesce a riconoscere le lettere? Cioè, come avete fatto ad analizzare come la macchina fa a riconoscerle?
Allora, in una prima fase la macchina è stata addestrata, quindi abbiamo mostrato alla rete neurale un certo numero di lettere stampate che fungevano da esempi di training, esempi di addestramento. Un po' alla volta questa rete neurale si è autoconfigurata, quindi ha appreso, ha imparato da sola a riconoscere le lettere, poi è stata sottoposta ad una serie di test percettivi, quindi mostravamo delle lettere alla macchina e chiedevamo di riconoscerle. E in aggiunta abbiamo anche presentato degli stimoli corrotti dal rumore, quindi mettavamo delle maschere di rumore sopra alle immagini delle lettere per rendere il compito più difficile e vedere se la macchina, per esempio, se la rete neurale artificiale faceva lo stesso tipo di errori, di confusione che fa l'occhio umano, che fa l'osservatore umano negli esperimenti, per esempio, di psicofisica.
Alberto, oppure quando ci dici, maschere di rumore, significa delle immagini distorte?
Sì, per esempio prendiamo una lettera stampata e ci applichiamo un filtraggio, andiamo a applicarci dei filtri spaziali per rendere quasi irriconoscibile la lettera, quindi è come se ci fossero delle distorsioni del pattern oppure del rumore bianco che viene messo al di sopra dell'immagine per rendere appunto più difficile il riconoscimento, e questo induce la macchina a fare più errori, che è quello che si fa anche negli esperimenti di percezione visiva. E gli errori ci possono dire molto, possono essere molto informativi sul meccanismo sottostante. Quindi per esempio abbiamo visto che la macchina confonde le stesse lettere che vengono più comunemente confuse dagli osservatori umani.
Quindi ci stai dicendo che tra un po' i CAPTCHA, quelli che ci sono nei vari siti internet, non funzioneranno più perché anche le macchine potranno riconoscerli.
Esatto, sto proprio dicendo questo. Quindi più avanti procede l'intelligenza artificiale, più riusciamo a migliorare l'aspetto percettivo delle macchine, più sarà facile per loro violare questi codici che ora sembrano essere violabili solo da un osservatore umano. Quindi anche con rumore, anche con delle piccole distorsioni, la macchina sarà comunque robusta e riuscirà a riconoscere la lettera o le parole sottostante.
E Alberto, questa ricerca poi a livello pratico come potrà essere utilizzata?
Beh, allora diciamo che il compito principale, l'obiettivo che ci eravamo posti non era di tipo ingegneristico, quindi volevamo costruire un sistema che fosse il più avanzato possibile per riconoscere, perché effettivamente questo lo fa già Google, lo fa già Facebook, tutti i giganti dell'industria dell'informazione addestrano dei sistemi molto più complessi anche del nostro per riconoscere il testo. Quello che ci siamo posti noi come obiettivo era di cercare di capire se riuscivamo a costruire tale sistema in modo che fosse cognitivamente più plausibile. Perché per esempio le reti neurali di Google richiedono miliardi di esempi annotati a mano per essere addestrate, quindi c'è sempre uno sperimentatore che dice alla macchina qual è la risposta corretta, qual è per esempio la lettera corretta ad ogni stimolo che le viene mostrato. Invece noi abbiamo usato un algoritmo che si chiama non supervisionato, quindi la macchina è proprio senza bisogno di alcuna etichetta, di alcuna informazione esplicita data dallo sperimentatore, riesce da sola ad auto-organizzarsi e a riconoscere le lettere. E lo riesce a fare con un'accuratezza elevata, insomma comparabile a quella dei moderni sistemi di riconoscimento automatico. Quindi a livello ingegneristico non abbiamo migliorato lo stato dell'arte, ma abbiamo fatto vedere come si possa costruire un'intelligenza artificiale di questo tipo in un modo che è più simile a quello che fa il bambino, perché il bambino impara a riconoscere lettere senza bisogno di una supervisione intensa come quella che viene fatta per esempio dagli algoritmi di Google.
E Alberto, la ricerca quanto è durata?
La ricerca si è svolta su vari anni di percorso, diciamo che il problema è stato attaccato da più fronti, quindi durante la mia tesi di dottorato, che è durata più di 3 anni, ho iniziato a impostare l'infrastruttura software e l'ambiente di simulazione, a creare gli stimoli in collaborazione anche con il mio collega Ivo, e quindi ci abbiamo messo insomma qualche anno per creare tutta l'infrastruttura. Poi la simulazione in sé non ci mette molto tempo a girare, però è tutto il lavoro che ci sta dietro che si è svolto in un periodo abbastanza esteso e poi è stato sommarizzato in questo articolo, in questo report. Però abbiamo anche fatto degli articoli complementari che studiavano per esempio come si possa integrare l'informazione ortografica in modo sequenziale nel tempo. Quindi questo non è, diciamo, che la punta dell'iceberg di tutta una serie di ricerche che abbiamo svolto negli ultimi anni nel nostro laboratorio.
E Alberto, in quanto ricercatore, io immagino, da quel poco che conosco i ricercatori, è che comunque tu sia mosso da una grande passione. Adesso, naturalmente, questa ricerca è, tra virgolette, finita, si è giunti a una conclusione, però dove ti porterà adesso la tua passione?
Diciamo che il motore che mi muove è sempre lo studio, la comprensione della mente e del cervello umani, quindi mi piace cercare di riprodurre questi fenomeni cognitivi all'interno delle macchine, proprio perché, come diceva Feynman, non si riesce a conoscere davvero qualcosa finché non si riesce a ricrearlo, a riprodurlo. Quindi questa è la mia passione, cercare di ricreare fenomeni mentali all'interno delle macchine. Quello della percezione delle lettere era un dominio che mi sembrava molto affascinante, perché comunque i simboli scritti sono anche belli da vedere, insomma. Quello che stiamo facendo adesso è cercare di muoverci in un'altra direzione, che è quella di studiare l'apprendimento del numero, delle abilità numeriche all'interno di queste macchine. Quindi il programma di ricerca per i prossimi anni sarà fitto di esperimenti su reti neurali che cercheranno di dare un senso ai numeri che le circonda, imparare abilità numeriche e matematiche. E questo potenzialmente può anche avere ripercussioni poi sullo studio di come il bambino impara la matematica, come si possa anche migliorare magari una strategia educativa o di didattica a riguardo.
Alberto, noi ti ringraziamo molto per averci spiegato questa tua ricerca e sicuramente abbiamo capito che tra qualche anno ci risentiremo, perché ci saranno degli altri risultati molto interessanti.
Bene, speriamo bene, sì, sono qui.
Grazie mille, ciao.
Grazie, arrivederci, ciao, ciao.
Scopri tutti i nostri podcast su radio2.it. We play different and everywhere.